buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radiazione.info. Benvenuti anche oggi a un'altra rassegna stampa, venerdì 10 luglio, ore 9.33. Ricordo il telefono di Radiazione per chi volesse contattarci, aggiornarci su quello che sta avvenendo o avviene attorno a noi. Lo può fare al 388-4292504. Pochi attimi musicali e siamo subito da voi per le notizie provenienti dalla nostra città, dalla nostra accogliente penisola e poi un po' di notizie dalle altre parti del globo. Ed eccoci ritornati in diretta, sempre su radiazione.info, do con gioia il benvenuto anche all'altro conduttore.
Grazie mille.
Figurati. E come avevamo anticipato Poc'anzi, partiamo subito con le notizie da Padova, andando a leggere un articolo su una notizia che ormai da giorni è protagonista delle cronache locali, cioè lo scontro sull'arrivo dei profughi dal Nord Africa a Padova e l'ospitalità con doppie virgolette che prefettura e questura hanno dato a queste persone all'ex caserma militare Prandina di Corso Milano.
Io non mollo, dice il sindaco Massimo Bitonci. E sulla vicenda da profughi, sulla vicenda profughi non arretra di un millimetro. Nonostante le polemiche e le accuse da parte della prefettura di mancanza di collaborazione. Non collabora a mantenere ragazzotti di 20 anni che bighellonano in città. Noi l'accoglienza la facciamo ai minori e offriamo anche le case per gli sfollati di Dolo, Mira e Pianiga. Il primo cittadino incassa anche la sponda del collega primo cittadino di Vicenza, Achille Variati, esponente del PD. Dopo le dimissioni dall'ANCI annunciate ieri, Bitonci ha avuto una chiamata dal presidente dell'Associazione dei Comuni, Piero Fassino. Gli ho detto che Padova non può essere trattata in questo modo, con tende e clandestini in centro città, racconta il sindaco. Anche Fassino mi ha detto che non condivideva questa scelta. Non esiste che nel centro delle nostre città ci siano tendopoli come se fossimo sulle coste del Nord Africa. Un'aspettata sponda arriva da Vicenza con Variati che giudica un errore le dimissioni di Bitonci. Magari. Le attuali regole del governo non stanno funzionando perché non consentono di individuare in tempo accettabili chi è rifugiato e chi no. Il buonismo da parte del governo italiano è sbagliato e non risolve i problemi. Ma le cose, per Variati, non miglioreranno, certo, prendendo di mira l'ANCI, come fa Bitonci, che è la casa dei comuni italiani, dove i sindaci possono lavorare insieme. Il primo cittadino di Padova si accoda. Chiediamo regole ferree, che vengano fatte rispettare. Bitonci poi prosegue nella polemica con il prefetto Patrizia Imprese, che gli ha sempre rimproverato la mancata collaborazione nella gestione dell'emergenza. Non mi risulta ci sia collaborazione da parte di altri sindaci della provincia, e neppure di Variati o Manildo. Aver scelto di mettere una tendopoli in centro a Padova può darsi possa dare un vantaggio di carriera al prefetto in futuro, questo non lo so, ma dal punto di vista della scelta è stata sbagliata, afferma il sindaco, e prosegue. Al prefetto chiederei di camminare un po' per Padova e ascoltare quello che dicono i padovani. Avrebbe un riscontro non positivo di quello che ha fatto. Ma come si può uscire da questo impasse? La prefettura cerchi, dove ha cercato fino adesso, risponde Bitonci. Mi pare di non aver mai additato associazioni e volontari per attività di questo tipo. Non posso chiedere al comune di prendersi in carico problematiche che non sono di competenza dei sindaci. Il tema è nazionale, lo gestisca il governo a livello nazionale. Intanto il sindaco ha deciso di mettere a disposizione degli sfollati di Dolo, Mira e Pianiga alcuni appartamenti di proprietà comunale. Sono 5 abitazioni di cui blocchiamo la vendita, spiega Bitonci. Ecco, se fossi stato un profugo, oggi avrei chiesto di andare a dare una mano sulla riviera del Brenta. Probabilmente a questi non gli passa neanche per la testa.
Che pezzo di merda.
Eh sì, perché la prima cosa che ti passa per la testa è andiamo a aiutare le persone sulla riviera del Brenta.
Beh, a parte che ci sono sia associazioni sia cooperative no profit che nei giorni scorsi hanno invitato il sindaco a concedere dei permessi a questi immigrati di uscire dal Prandina per andare a sistemare argini, boschi, e sentieri e zone abbandonate della città. Per cui che adesso se ne venga fuori con questa news non ha proprio niente né di nuovo né di speciale.
Sì, che poi magari i suoi cari immigrati clandestini non è che senza lavoro, senza un cazzo da fare, bloccati in Italia, abbiano tanta voglia di fare magari. Continuiamo. L'accostamento tra profughi e sfollati non è piaciuto al segretario provinciale dei Democratici Massimo Bettin, che attacca. Davanti alla tragedia che ha colpito la riviera del Brenta, mai mi sarei aspettato strumentalizzazioni e sciacallaggio politico. Purtroppo i fatti mi smentiscono e Bitonci ha vergognosamente ben pensato di mettere gli immigrati e il livore che da giorni istiga anche dentro questa disgrazia. Si vergogni, i padovani sanno distinguere la vicinanza autentica a quella pelosa dettata da ragioni elettorali. Penosa forse vogliono scrivere. È finito.
Vabbè, per cui insomma, niente di nuovo sotto la luce del nostro solidale sindaco. Da giorni continua effettivamente a sciacallare sulla vita e su le atrocità che queste persone, questi esseri umani provenienti dal Nord Africa hanno passato per arrivare nel nostro paese. In realtà, da quel poco che loro hanno potuto dire, il loro obiettivo era il Nord Europa, non il nostro paese, e all'improvviso si sono ritrovati a Padova.
La notizia comunque delle cooperative che hanno aiutato, che hanno chiesto al sindaco è qua sotto.
Ecco.
Esatto, quindi questa era la pagina immigrazione, diciamo.
Woman!
E continuiamo allora, scusate, a darvi qualche altra notizia da Padova, dopo aver commentato l'ennesimo articolo sul Mattino cartaceo riguardo l'arrivo dei profughi e la strumentalizzazione che il sindaco della Lega Nord di Padova, Bitonci, sta portando avanti, la sua palese strumentalizzazione dell'arrivo di questi esseri umani. E non a caso stiamo continuando a chiamarli esseri umani, visto che, a parte che è la realtà, ma per contrastare anche la definizione invece che il sindaco dà a queste persone, cioè i ragazzotti, i clandestini, i neri, eccetera, eccetera, insomma, definizioni a dir poco razziste. Dall'altra parte, però, in linea con altri esponenti della Lega Nord del passato, Bitonci continua e prosegue su intese ed accordi economici, perché comunque il profitto fa gola anche a lui. Stiamo parlando dell'intesa economica, come leggiamo sul Mattino, raggiunta ieri tra Padova e l'Ucraina, articolo interessante, ma molto breve, forse non a caso, a pagina 20, del Mattino. L'Ucraina in visita ufficiale a Padova, in vista c'è scritto, vabbè. Ieri pomeriggio una delegazione economica e politica della regione di Kherson, area dell'Ucraina e confini con la Crimea, accompagnata dal console onorario per le Tre Venezie Marco Toson, ha incontrato i maggiori esponenti politici della regione della città. Incontri serrati che hanno visto il sindaco Massimo Bitonci, la Camera di Commercio di Padova e molti imprenditori del Nord-Est, del calibro di Polegato, Pasqua, Veronesi e Zoppas, confrontarsi con il governatore della regione di Kherson, Putilov, e il presidente della Camera di Commercio della regione Victoria, sui temi della politica internazionale e delle opportunità di business per le aziende grandi e piccole del territorio veneto e padovano. Secondo dati Istat, dopo una crescita consistente dell'export provinciale verso paesi dell'est Europa, il primo trimestre 2015 ha segnato una considerevole battuta d'arresto. A conclusione dei lunghi colloqui di questo pomeriggio, la Camera di Commercio di Kherson e Open Gate Italia, associazione che promuove gli scambi commerciali tra area di Nord-Est e Ucraina, hanno siglato un accordo di collaborazione economica. E questo sì, è in continuità anche con la politica del segretario nazionale della Lega Nord Salvini, che si oppone formalmente contro la guerra in Ucraina, ma palesemente per degli obiettivi di business, degli obiettivi finanziari e di profitto. Visti i suoi agganci, i suoi colloqui, i suoi incontri con diversi imprenditori proprio dell'Ucraina. E quindi, insomma, non ci stupisce anche questa intesa raggiunta ieri a Padova tra la nostra giunta e questa rete di imprenditori ucraini.
Durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit.
Sempre in diretta su redazione.info, altro articolo proveniente da il Mattino, che questa volta ci porta a parlare di un'altra emergenza, di un'altra problematica che investe sempre più persone, che investe sempre una più ampia fascia di popolazione, che è quella del diritto alla casa. E ieri c'è stato l'ennesimo tentativo di sfrattare una famiglia per morosità, una famiglia di disoccupati alla stanga, però fortunatamente lo sfratto è stato rinviato. Il problema sfratti aumenta in modo esponenziale, così inizia l'articolo. Sono ancora molte le famiglie che in difficoltà economica si trovano di fronte all'ufficiale giudiziario e sperano solo che ogni volta la sentenza di sfratto venga rimandata. Tra queste, il caso di Lucio Bellucco, 56 anni, ex magazziniere, e della moglie Margaretta Chicu, 45 anni, endocrinologa con due lauree, una in Moldavia e l'altra in Italia, al momento disoccupata. Ieri mattina, alla porta di casa della coppia di italiani morosi, in via Fabri 5, per la terza volta si è presentato l'ufficiale giudiziario insieme ai proprietari di casa. Bellucco non paga l'affitto dal dicembre 2013. Ho perso il lavoro, nel 2014 sono stato in cassa integrazione e ora ho un contratto di pochi mesi con una cooperativa, spiega. Mia moglie, nonostante sia medico, è disoccupata e non riusciamo più a pagare 590 euro di affitto al mese. Il 56, che abita nell'appartamento dal 2006 e che ha già fatto richiesta di alloggio al comune, ha spiegato di aver cercato di trattare con la proprietà chiedendo di avvalersi del fondo salva sfratti. La risposta sarebbe stata negativa. Ieri ho presenti sportello per la casa di L. Cobas, Pedro, si è tenuto il terzo accesso dell'ufficiale giudiziario, che si è concluso con un rinvio al 15 ottobre. Se avessi la possibilità andrei via subito, il problema è che non so dove andare, conclude Bellucco. E questa, ahimè, è una situazione che sentiamo parlare quasi ogni giorno, frasi simili le ascoltiamo quasi ogni giorno, notizia di ieri di uno sfratto, questa volta eseguito a Torino, dove una coppia di persone, insomma, avanti con l'età, è stata sfrattata, buttata in casa, e nonostante la moglie fosse gravemente malata, se non sbaglio addirittura con un'invalidità quasi al 100%, è stata sfrattata nel quartiere Bardonecchia di Torino. Anche martedì, sempre di questa settimana, c'è stato uno sfratto, un tentativo di sfratto nella zona di San Bellino, anche questo bloccato dalla solidarietà dei compagni e delle compagne del comitato di lotta per la casa di Padova, e rinviato fortunatamente di qualche mese. Sempre a proposito di diritto all'abitare, anticipiamo che più tardi ci proveremo a collegare con Monza, dove questa mattina dovrebbe svolgersi un processo per direttissima per sei compagni arrestati ieri a Cologno Monzese durante un presidio di solidarietà che si era formato a seguito sempre di uno sfratto eseguito la mattina presto da parte di Aler Proprietà e Polizia. Bye.
Zweisamkeit wie ein Reiter, dann schalt sich auf Tränen und Kleidermann. Dann wird für den, der mit Duden beicht, das Leben zart wie Putenfleisch. Ja, dann ist Schluss mit Einsamkeit, weil dann hat nie keiner Zeit. Dann ist mir nichts meinerlei, zu zweit kommen nach dem Job die Feinarbeit. Lobbys gibt es viele, für das Hobby namens Liebe. Und mein Leben ist halt warten auf die Gelegenheit wie Diebe. Irgendwann ist sie da, irgendwo finde ich sie bestimmt. Und die hast dann in sich und zwar doppelt mit dem Kind.
Dalla zona Stanga ci spostiamo al quartiere Terra Negra, dove ieri è scattata un'altra protesta contro un'antenna, una protesta di quartiere.
Una nuova antenna a Terra Negra mette in subbuglio il rione. Siamo sull'argine Rovetta, tra le chiuse di Volta Barozzo e il ponte di Isola di Terra Negra. L'antenna è in via di costruzione dallo scorso 22 giugno. I lavori si concluderanno in settembre e sono eseguiti dall'azienda ITC 2 SRL. Il committente è la Monte Barbaria SRL, che ha sede a Castelfranco. Il terreno è di proprietà di un ente privato che si occupa di donne in difficoltà. Vicino appena una manciata di famiglie. Alcuni hanno tempestato il comune di telefonate per capire cosa stesse accadendo, ma la legge non sembra essere dalla loro parte. Per legge basta richiedere l'autorizzazione all'installazione in comune, spiegano gli interessati. Gli operatori devono produrre la documentazione che dimostri il rispetto dei limiti di legge e il gioco è fatto. Non gliene importa niente a nessuno che proprio sul lato opposto dell'argine ci sia già un mostro della telefonia. Ci hanno riempito di onde elettromagnetiche. Tutti a dire che non ci sono evidenze scientifiche che facciano male, ma solo suggerimenti non dimostrati che portino il cancro. La verità è che chi abita qui non vale nulla. Mm-hmm.
since you came along, you said something.
Siate felici matrimoni, voi ecco dei testimoni. Lucilla non vuole essere inquadrata, falla diva, venduto l'esplosiva a novella 2000. Come ciliegina gustosa, chiesa e la chiesa chiusa come chiosa, riprese da Elisa di rimbombrosa, scollatura scandalosa, fiori d'arancio nel bouquet, globi oculari nel décolleté, il marito che vistava me, ma pensava alle ospiche del buffet, parlo, ma la banda fa zan zan, nella piazza un gran tran tran, ballano il can can, la messa è finita, andate a fan, siate felici matrimoni, siate felici matrimoni, siate felici matrimoni, voi e con i testimoni, siate felici matrimoni, siate felici matrimoni, siate. Ma scaglie di tartufo d'alba, appestati di dopo barba, invitati che dopo bamba, invitate che dopo samba, fate largo, passa la stampa, lui già punta una bionda tinta che dalla cinta le spunta tanga, le saluta la mamma bianca che già le manca il suo conto in banca, da delle due mesi sarà già stanca perché corre più di Nelson Piquet e troverà un benestante che le fornirà carburante, però il suo nome sarà scritto lo stesso tra mille storie di sesso sulle riviste che tengo nel cesso, le battaglie legali, gli alimenti,
l'omicidio. 10 e 12 minuti primi, sempre in diretta per tutti voi su radioazione.info. Ricordiamo il nostro telefono per chi volesse contattarci, 388 4292 504. E come abbiamo anticipato prima, durante la rassegna di questa mattina, ci proveremo a collegare con Monza, con il tribunale di Monza, o meglio con il parcheggio del tribunale di Monza, dove si sta svolgendo una presenza solidale da parte di compagni e compagne che sono lì per sostenere i 6 arrestati di ieri a Cologno Monzese durante un violentissimo sfratto. E per introdurre un po' la situazione e raccontarvi quello che è successo ieri appunto a Cologno Monzese, leggiamo da il sito www.infout.org la cronaca dello sgombero.
Ieri mattina a Cologno Monzese, cioè appunto, c'è stato questo sfratto molto violento. In via Toscana 15, una famiglia con 2 bambini con gravi difficoltà nel riuscire a pagare l'affitto è stata sfrattata di casa con la forza. I carabinieri sono arrivati in forza sul posto, attaccando il presidio di Solidali, che dal quartiere del Giambellino aveva raggiunto Cologno per respingere lo sfratto. Servendosi dei vigili del fuoco e della celere, ufficiale, giudiziario e padrone hanno raggiunto l'abitazione dal balcone e con la prepotenza hanno eseguito lo sfratto mentre il comune rifiutava di offrire qualsiasi soluzione alla famiglia in emergenza abitativa. La resistenza allo sfratto ha portato al fermo di 8 persone che sono state condotte nella caserma dei carabinieri di Cologno. Poco fa, mentre un presidio di solidarietà si radunava fuori dalla caserma dei militari, due solidali sono stati rilasciati con una denuncia a piede libero per resistenza, mentre ad altri 6 solidali è stato confermato l'arresto e sono stati condotti al carcere di San Vittore. Sembra che per domani sia previsto il processo per direttissima al Tribunale di Monza, cioè oggi. La solidarietà che dal Giambellino e da altri quartieri ha raggiunto Cologno, ramificando la resistenza agli sfratti, evidentemente ha impensierito qualcuno, riportando alla memoria di chi specula sull'abitare la recente stagione di resistenza agli sgomberi a Milano. Per rispondere agli arresti e rafforzare contro ogni intimidazione il diritto a resistere all'ingiustizia degli sfratti, già da questa sera, cioè ieri sera, alle ore 21, era stata convocata un'assemblea alla base di solidarietà popolare di via Manzano numero 4.
We'll be right back. when I'm walking a dark road at night or strolling through the park. When the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.
get back. Payback. Payback. That is payback. But then I'm mad to get down with my girlfriend. That ain't right.
10:24, sempre in diretta su redazione.info. Come annunciato, abbiamo in collegamento un compagno che si trova in prossimità del Tribunale di Monza, dove si sta svolgendo il processo ai sei compagni arrestati ieri, e che ci racconterà come si sta svolgendo la giornata e ci darà qualche info in più su quanto avvenuto durante lo sfratto a Cologno Monzese. Ciao e benvenuto a Radiazione.
Ciao a tutti. Allora, quello che è successo ieri è che c'era questo sfratto a Cologno Monzese, una casa del comune, una famiglia che non poteva più pagare l'affitto da un po' di tempo, e con il comitato di abitanti del Giambellino ci eravamo organizzati con questa famiglia per resistere allo sfratto. Lo sfratto era previsto per le 9, alle 9:20 si è presentato un ingente schieramento di forze di carabinieri che ha forzato il presidio, ma senza che succedesse poi nessun episodio notevole. Ha eseguito lo sfratto con una certa fatica, perché la famiglia si è chiusa in casa, ha opposto una strenua resistenza, non ha voluto aprire la porta, e dopo 3 ore è riuscita a eseguire lo sfratto. A questo punto sembrava tutto finito e i solidali si stavano riorganizzando per andare al comune di Cologno Monzese, che era responsabile diretto di quello che era successo quella mattina. Tra l'altro lo sfratto ha avuto anche una certa violenza, perché c'erano dei bambini che sono stati trascinati via dai carabinieri mentre piangevano, e delle scene veramente brutte. E mentre ci si stava riorganizzando per andare al comune a pretendere una soluzione dopo quello che era successo nella mattinata, una macchina di compagni è stata fermata dai carabinieri, che senza alcun motivo hanno cominciato a provocare ed aggredire i compagni fermati. Ne hanno poi successivamente presi 8, portati in caserma, e dopo un pomeriggio intero 2 sono stati rilasciati e indagati a piede libero, e 6 sono stati trattenuti con le accuse di resistenza e addirittura lesioni a pubblico ufficiale, nonostante tutto quello che sia avvenuto per l'esplicita volontà dei carabinieri di provocare i solidali. Questi 6 sono stati trattenuti e stamattina c'è questo processo per direttissima a loro. Sono 3 compagni e 3 compagni.
Ma i compagni arrestati sono stati presi, diciamo, colpiti durante il presidio davanti al comune, o proprio durante il fermo in macchina?
Prima che avvenisse questo presidio al comune, prima che si potesse sostanzialmente raggiungerlo, la macchina è stata fermata prima e i compagni sono stati fatti scendere, e successivamente i carabinieri hanno cominciato ad aggredire, spintonare, prendere per il collo, insultare.
Per cui era chiaro l'obiettivo, insomma, della provocazione,
certo,
e di giustificare questo arresto. Ok. E invece ci puoi dare qualche notizia sulla famiglia sfrattata?
La famiglia sfrattata chiaramente è ancora in contatto con il comitato. L'abbiamo sentita, la soluzione che gli era stata proposta era una soluzione farsa, perché addirittura separava il marito dalla moglie con i figli, e dava una soluzione per la moglie con i figli, e per il marito la risposta è stata: hai una settimana in albergo e dopodiché sono fatti tuoi, ti arrangi.
All'insegna della democrazia tanto vigente nel nostro accogliente paese.
Sì, c'è da far notare questa cosa, come ormai si stia ripetendo troppe volte a Milano, la pratica di concludere ogni picchetto con degli arresti ingiustificati da parte delle forze dell'ordine. È successo nel quartiere di Villa Pezzone un mese fa in 2 occasioni, in 2 sgomberi. È successo ieri a Cologno Monzese, al di là delle isterie parafasciste dei vari commissariati di zona o carabinieri locali, sembra che sia diventata ormai prassi quella di cercare di intimidire ogni picchetto, ogni momento di lotta per la casa, con questi arresti ingiustificati e con queste provocazioni.
Sì, e se posso permettermi, anche in continuità un po' con il clima che è stato creato attorno al 1° maggio.
Certamente.
Ok, noi ti ringraziamo. Se non ci sono altre cose urgenti da aggiungere, subito ci possiamo risentire più tardi.
Certamente.
Ok, un abbraccio solidale anche da Padova, e ci sentiamo più tardi.
a presto.
Ciao ciao ciao.
Ciao.
Denk nicht lange nach, wir fahren auf Feuerwehr an. Sparsamkeit wie ein Reiter, dann scheiß ich auf Tränen und Kleidermann. Dann wird für den, der mit Duden feilscht, das Leben zart wie Putenfleisch. Ja, dann ist Schluss mit Einsamkeit, weil dann hat nie keiner Zeit. Dann ist mir nichts meiner Leid, zu zweit kommen nach dem Job die Feinarbeit. Lobbys gibt es viele, für das Hobby namens Liebe. Und mein Leben ist halt warten auf die Gelegenheit wie Diebe. Irgendwann ist sie da, irgendwo finde ich sie bestimmt. Und die hast dann in sich und zwar doppelt mit dem Kind.
Ieri ci è pervenuto il... Ieri ci è pervenuto il comunicato dei compagni di Schio in risposta a quello che è avvenuto qualche giorno fa, perché sabato c'era un presidio antifascista a Schio, perché appunto questi fascisti volevano ricordare il famosissimo eccidio che qualche mese dopo la fine della guerra era avvenuto nelle carceri di Schio, quando i partigiani entrarono fra la notte del 6 e il 7 luglio dentro il carcere e si fecero giustizia da solo per quanto riguarda i fascisti, che molto probabilmente, grazie al caro compagno Togliatti, sarebbero usciti di prigione e sarebbero stati reintegrati nella società come se nulla fosse accaduto. Quindi andiamo a leggervi il comunicato. Nei giorni scorsi, sulla stampa locale, sono apparsi degli articoli relativi alla giornata del 5 luglio a Schio, che, come ogni anno, ha visto sfilare per le vie del centro un manipolo di fascisti giunti a commemorare il 70° anniversario del cosiddetto eccidio. In risposta alla presenza dei camerati, in Piazza Rossi, gioco di parole, che non è affatto un gioco di parole, si è radunato un presidio antifascista, partecipato da varie anime del movimento scledense. Non ci soffermiamo sugli articoli in sé, né tanto meno sul lavoro dei pennivendoli prezzolati del Giornale di Vicenza e Compagnia Bella, che sappiamo bene come siano soliti riportare per iscritto ciò che a loro volta apprendono dai servi in divisa chiamati in piazza con scudi e manganelli a proteggere la parata dei repubblichini e a garantire la loro incolumità. Vogliamo però evidenziare come gli scribacchini della zona abbiano destinato grossa attenzione nel descrivere questi fantomatici antagonisti arrivati da fuori città, muniti di caschi e bastoni, per riprendere le parole che gli stessi giornalisti hanno sbandierato a caratteri cubitali nei vari quotidiani. Nulla di nuovo, perché il gioco è uguale in ogni dove e sta nel tentativo di criminalizzare e dividere i buoni e i cattivi, per poi isolare chi non si fa rappresentare dalle istituzioni e, in quanto tale, è considerato violento o meglio un pericolo per la pace sociale che deve essere mantenuta a tutti i costi. Di fronte a questo vorremmo porre l'accento su delle questioni che consideriamo molto più importanti di qualche casco o mazza da sbattere come un mostro in prima pagina, perché i caschi e le mazze si sbattono da qualche altra parte. Questo l'ho aggiunto io. Sono ormai più di 10 anni che a Schio viene conferita legittimazione alle camicie nere, che, grazie all'appoggio istituzionale prima del Partito Democratico e ora della Lega Nord, sono riusciti a conquistarsi il diritto di celebrare il loro sporco teatrino fascista. Io aggiungo tra parentesi, guarda sindaco Variati, che cazzo fa per commemorare anche l'almirante. Tutto ciò è un pugno in faccia al valore di chi ha coraggiosamente donato la vita da antifascista, tanto più in un territorio come quello del Vicentino, che storicamente diede un grosso contributo alla lotta armata di liberazione dal nazifascismo, pagandone per questo un prezzo altissimo. Anche a Schio, o come del resto a livello nazionale, partiti xenofobi come la Lega stanno cercando in ogni modo di sfruttare il malcontento popolare, cavalcando l'onda della mobilitazione reazionaria in chiave anti-immigrati. Nel suo piccolo, il sindaco Orsi sta facendo il pugno di ferro, negando l'ospitalità ai profughi che dovrebbero arrivare qui, dopo l'odissea del Mediterraneo. Le persone che abbandonano la loro terra scappano spesso da scenari di guerra, devastazione e morte. Guerra che un paese imperialista come l'Italia conosce molto bene e che non di rado viene fatta passare come missione umanitaria o di pace, ma che in realtà mira al saccheggio / sfruttamento delle risorse energetiche degli altri paesi e alla conseguente sottomissione / oppressione delle popolazioni native, costrette quindi alla fuga. In questo contesto siamo convinti che solo la lotta e l'opposizione diretta potranno fermare il fascismo che avanza nelle sue varie forme. Pensiamo che, come ci hanno insegnato i partigiani, combattere il fascismo sia possibile solo mettendosi in prima persona consapevoli del fatto che l'antifascismo è una pratica militante. Sono troppi anni che vediamo la nostra città violentata da questi rifiuti della storia, ed era ora di dire basta, senza se e senza ma. Togliamo agibilità ai fascisti, con ogni mezzo necessario.
By any means necessary.
Beh, io andrei anche un attimo a ricordare cosa è successo, perché ci sono stati questi presidi. E andiamo a leggere un altro piccolo comunicato. Questo era il volantino per richiamare appunto presenza al presidio antifascista di domenica 5 luglio. Mi sono sbagliato, ho detto prima sabato. Quest'anno ricorre il 70° anniversario della fine della guerra di liberazione dal nazifascismo, portata avanti dai partigiani che, armi in pugno, combatterono contro i fascisti della Repubblica Sociale Italiana e l'occupazione tedesca. Sono passati 70 anni anche dal cosiddetto eccidio di Schio, i cui fatti risalgono alla notte tra il 6 e il 7 luglio del 1945, quando dei partigiani si organizzarono per giustiziare quei fascisti, all'epoca ancora in carcere, che avevano ricoperto ruolo di rilievo durante il ventennio e che si erano compromessi nella Repubblica Sociale Italiana in quel periodo. In quel periodo c'era aria di estrema clemenza nei confronti dei sostenitori del regime fascista, i quali nel giro di poco tempo sarebbero stati scarcerati e subito riabilitati nella vita politica, sociale e istituzionale italiana. Fu in questo contesto che i partigiani intrapresero la scelta di mettere in pratica la giustizia popolare, senza delegarla a nessuno. Fu anche un modo per vendicare materialmente i martiri della resistenza partigiana, che nella zona del Vicentino portò a 153 caduti in azione, 33 fucilati, 13 internati a Mauthausen e innumerevoli prigionieri. E questi sono fatti che, diciamo, stanno nel cuore a tutti, e uno può dire, che insensibili criminali questi partigiani che vanno a uccidere delle persone in carcere. Vorrei ricordare, dopo una guerra del genere, cosa una persona possa provare, e sicuramente il fastidio, inoltre, che una persona che ha perso i propri cari, nel vedere che persone che hanno collaborato col fascismo dopo rivestono alti ruoli nella Repubblica che col loro sangue, il sangue dei loro parenti, avevano contribuito a creare, a qualsiasi livello, a livello istituzionale, a livello amministrativo, a livello giuridico, anche a livello culturale, in televisione, perché ebbene sì, molte persone avevano partecipato all'RSI e i fascisti d'oggi ci tengono anche a ricordarli come Raimondo Vianello, Mastroianni, Ugo Tognazzi e persone del calibro del genere, Corrado, quindi figuriamoci. Questa piccola parentesi, un attimo di pausa musicale e ritorniamo subito.
Sempre in diretta su radiazione.info, continuiamo con la cronaca in nazionale parlando della giornata di ieri in Parlamento, dove come era scontato la riforma scolastica, la buona scuola, è diventata legge. Una riforma che Renzi definisce il più grande cambiamento strutturale della storia repubblicana, e non possiamo che dargli ragione, visto che con questa riforma si distrugge definitivamente l'istruzione pubblica, e ne vedremo gli effetti a breve. Leggiamo l'articolo che descrive un po' la giornata di ieri su Il Mattino. La riforma della buona scuola, dopo 10 mesi di dibattiti, polemiche, modifiche e uno sciopero generale, è stata approvata. Manca la firma del Presidente della Repubblica, quindi il DDL, nel quale è stato inserito il piano straordinario di assunzione per 100.000 precari, sarà convertito in legge. Il 1 settembre scatterà però solo una parte della riforma. Per vederla completata bisognerà infatti attendere l'anno 2016-2017, quando entreranno in vigore tutte le novità, compresa l'autonomia scolastica, la valutazione dei docenti e i nuovi poteri del preside sindaco, uno dei punti più contestati. L'aula di Montecitorio, dove il testo è approdato in terza lettura, dopo un travagliato passaggio al Senato, ha approvato la riforma con 277 sì, 173 no e 4 astenuti. Ora la palla è al Quirinale. È stata una formalità il passaggio alla Camera, visti i voti su cui può contare la maggioranza in questo ramo del Parlamento, ma quella della scuola è risultata la meno votata tra le riforme di Matteo Renzi, che ne hanno fatto un suo personale cavallo di battaglia. Alla maggioranza, che sulla carta può contare su circa 395 voti, ieri ne sono mancati più o meno 120. Ma dopo i risultati del voto annunciati dal vicepresidente della Camita Giacchetti, il premier soddisfatto su Facebook ha commentato che l'Italia prosegue nel più grande sforzo di riforme strutturali della storia repubblicana. E poco dopo, sempre sul social network, il ministro Giannini, ministro della scuola, ha promesso: questo non è un atto finale, ma l'inizio di un nuovo protagonismo dell'istruzione, aggiungerei privata.
le proteste? Quelle sono organizzate, mentre il consenso è sempre individuale. E io sono convinto che crescerà. Ha poi aggiunto che il governo ha stanziato a regime 3 miliardi, non chiacchiere. Ma la buona scuola, nata nell'autunno 2014, lascia sul campo un PD sempre più diviso e un mondo della scuola, dai pressi degli studenti, in pieno stato di agitazione. Anche ieri, mentre era in corso la votazione, gli studenti hanno continuato a protestare nelle piazze di tutta Italia e con loro anche i docenti. Per quanto riguarda i deputati, ieri sono stati 39, tra i quali Bersani e Cuperlo, a non aver partecipato al voto. Secondo Alfredo Dattorre, 24 erano esponenti della minoranza riconducibile all'area guidata da Roberto Speranza. L'ex capogruppo alla Camera ieri risultava in missione, ma ha fatto sapere di non aver partecipato alla votazione per scelta. A favore della nuova legge sulla scuola, oltre alla maggioranza dei deputati del PD, hanno votato Area Popolare, Scelta Civica, PSI e tra le file di Forza Italia quattro deputati considerati vicini al senatore toscano Verdini, uno dei protagonisti della passata fase del patto del Nazareno. Contrari 5 Stelle, Lega Nord, SEL, Alternativa Libera, Fratelli d'Italia e, a parte i dissidenti verdiniani, il gruppo di Forza Italia ha votato no. Se l'IDL era blindato ed era scontato il voto, la seduta è stata di nuovo carica di tensione, come era già accaduto il 25 giugno scorso al Senato, quando il governo ha posto la fiducia sul maxi emendamento sulla scuola e i 5 Stelle hanno acceso lumini da cimitero e i leghisti tirato fuori tubetti di vaselina. Così anche ieri. Però sti leghisti sono più simpatici.
Ovviamente.
Con i deputati del Movimento 5 Stelle che hanno letto in coro tutti in piedi tre articoli della Costituzione e quelli della Lega Nord che hanno esibito cartelli con la scritta Occhi alla buona scuola di Renzi. Fuori l'unione. Occhi alla buona scuola di Renzi. Fuori l'unione di studenti ha imbavagliato decine di statue romane al Pincio e in piazza Montecitorio è rimasto il presidio di SEL. Il 1 settembre 50.000 precari avranno assegnato una cattedra, mentre l'altra metà, i vincitori del concorso 2012, durante l'anno scolastico. E questo, diciamo che è il leitmotiv della buona scuola, questa assunzione di 100.000 precari, però si omette un fatto concreto che tutti coloro che avevano svolto il concorso prima del 2012-2011 di fatto non avranno una cattedra e dovranno ricominciare l'iter dei concorsi per auspicare a un posto fisso, per cui se da una parte si parla di questi 50.000-100.000 assunzioni, dall'altra si parla di 200.000 studenti e insegnanti licenziati o che rimarranno precari. Ma i sindacalisti, continuando a leggere, e le associazioni di studenti annunciano battaglia contro la riforma sin dal primo giorno di scuola. Sarà un autunno di mobilitazione, si è scritto su un striscione davanti al Parlamento. I precari esclusi dalle assunzioni hanno già pronti i ricorsi. Sono 70.000, in realtà sono molti di più. E noi ci auguriamo che sia effettivamente un autunno caldo anche sul fronte delle università, perché non dimentichiamo che dopo la riforma della buona scuola in emendamento c'è la riforma alla buona università. E per cui anche se la lotta doveva essere sicuramente più incisiva e conflittuale in questi mesi prima del convertimento della riforma in legge, bene se la lotta continuerà anche nei mesi autunnali.
Scusi signor Favero, oddio che schifo, ma è contagioso.
Oh, attraverso questi odiosi facciotti immortalati in troppi poster. La bambolina è più vecchia di me, ma saranno i poster, le spalle e la voce che potrei essere suo zio. Dai, non te ne andare, vuoi un po' dormire, vorrei tanto che restassi un po'. Sì che si può fare, ma dovrei chiamare, dimmi dove hai il telefono. E ancora le sue mani, 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 e ancora le sue labbra, labbra.
Sempre sulla scia della lotta popolare di classe, leggiamo un comunicato che ci è arrivato in redazione sulla proclamazione dello sciopero dei marittimi per il prossimo 16 luglio per il rinnovo del contratto di lavoro. Il comunicato è dell'USB di Roma di qualche giorno fa e dice: l'unione sindacale di base ha proclamato per il 16 luglio prossimo lo sciopero di tutto il personale marittimo e amministrativo delle società di navigazione aderenti a Federlinea e Confitarma. Lo sciopero sarà di 12 ore con inizio 2 ore prima del previsto orario di partenza. Per le navi in collegamento con le isole minori, dalla mezzanotte a mezzogiorno del 16 luglio. Per i lavoratori amministrativi, intera giornata, incluso i turnisti. Saranno garantiti servizi minimi essenziali. La convocazione della gente di mare ad una giornata di lotta per il lavoro e per il contratto e per il rinnovo, scusate, contrattuale, giunge dopo due tentativi di conciliazione presso il Ministero Lavoro. Lo sciopero è indetto contro il contratto truffa stipulato da CGL, CISL e UIL, oggetto di dura contestazione da parte dei lavoratori, che favorisce l'ulteriore precarizzazione del lavoro marittimo, lasciando assoluta discrezionalità all'azienda in tema di immissioni in turno particolare e continuità di rapporto di lavoro, periodo di imbarco, impiego generalizzato di manodopera extracomunitaria su navi battenti bandiera italiana. Un contratto che ha annullato in un unico generico calderone tutte le specificità dei vari segmenti del trasporto marittimo, lasciando irrisolti molti nodi legati all'operatività dei mezzi ed alla vita delle persone imbarcate e che, nella migliore delle ipotesi, trasferisce gli aspetti connessi all'organizzazione del lavoro ed al salario di produttività alla contrattazione di secondo livello, dove i rapporti di forza sono a favore, guarda caso, degli armatori. Sul versante salariale gli aumenti di paga sono assolutamente insufficienti per il settore marittimo. 100 euro medi in 4 anni dopo anni di vuoto contrattuale sono un insulto alla dignità, ancora più grave se considerato alla luce della tangente chiamata una tantum in favore delle organizzazioni sindacali, pari a un 26esimo della paga. Elemosina, insomma. Il sindacato confederale rastrella in una sola rata quello che viene dato ai lavoratori in 4 anni. L'USB chiama dunque tutti i marittimi a scioperare il 16 luglio ed invita tutti i lavoratori di bordo e di terra a far sentire la propria voce per l'indizione del referendum confermativo del contratto. Quindi all'aumento del caldo, fortunatamente, prosegue anche la lotta di classe. We'll be right back.
champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Grande, grande, sì, grande.
La vittoria del Napoli.
Dans les gradins, c'est l'enfer.
Écoutez les supporters.
11 e 16 minuti, sempre in diretta su radiazione.info, ci ricolleghiamo con Monza, con il Tribunale di Monza, per avere qualche aggiornamento su il processo che si sta svolgendo per i compagni arrestati ieri durante uno sfratto. Ciao.
Ciao a tutti. Ciao.
E allora, niente, volevamo sapere un po' come prosegue il presidio, in quanti siete, com'è il clima lì e se il processo è iniziato o no.
Allora, il presidio prosegue bene, nel senso che stiamo sempre crescendo di numero, adesso siamo circa un centinaio qua nella piazza davanti al tribunale, è un presidio abbastanza partecipato, poi con anche eterogeneo, con varie realtà di lotta, soprattutto tanti piccoli comitati lotta per la casa di Milano che sono presenti. Purtroppo non abbiamo ancora novità, il processo doveva cominciare alle 10:30, però sappiamo che le direttissime hanno tempi lunghi, molto spesso slittano un po' di orario, quindi gli avvocati sono entrati, ma tuttora non sappiamo se neanche se è ancora cominciato, quando comincerà. Chiaramente appena avremo novità le comunicheremo immediatamente via Facebook e in generale faremo girare la voce.
Ma il tribunale, il processo è a porte chiuse o a porte aperte?
No, è a porte chiuse, le direttissime ci hanno detto che sono tutte a porte chiuse.
Ah, ok. E per cui immagino rimarrete là fino alla sentenza, e se è prevista per oggi?
Sicuramente arriveremo, non sappiamo se oggi ci sarà già una sentenza, sicuramente oggi sapremo che misure verranno prese nei confronti dei sei compagni arrestati, se verranno rilasciati, se avranno invece qualche genere di misura, e sicuramente scopriremo questo. E chiaramente appena lo sapremo ci saranno anche altri appuntamenti per rivedersi, per riorganizzarsi anche nell'immediato qui a Milano, come c'è stata un'assemblea ieri, ci saranno probabilmente altri aggiornamenti.
E ti chiedo solo un'ultima cosa, al presidio, comunque all'assemblea di ieri, erano presenti anche le famiglie, i comitati popolari?
Sicuramente, sì, sicuramente, c'era ovviamente tutto il comitato degli abitanti di Giambellino, che ha partecipato poi al picchetto antisfratto, che è presente anche oggi, ed erano presenti i comitati di altri quartieri, da Barona ad altre zone di Milano.
Beh, questa mi sembra un'ottima notizia, vuol dire anche che insomma la repressione non ha raggiunto del tutto i suoi obiettivi, che è uno dei quali sicuramente quello di spaventare anche le famiglie e gli occupanti, e quindi siamo contenti che la solidarietà abbia contaminato un po' tutti.
Sicuramente, questo è uno dei dati più positivi.
Ok, noi continueremo insomma a cercare di seguire la giornata di oggi. Come sapete, anche qui a Padova nelle prossime settimane abbiamo anche noi degli accessi che ci stiamo organizzando per bloccare, insomma, perché comunque l'estate di sgomberi è iniziata a Torino qualche giorno fa, prosegue a Milano, ma sta investendo un po' tutta Italia con l'obiettivo di comunque fermare una lotta che sta mettendo in seria difficoltà la classe dominante il diritto all'abitare sacrosanto per tutti e tutte. E per cui niente, rinnovo la solidarietà anche da parte nostra, anche se siamo distanti, siamo al vostro fianco, e per qualunque cosa ci risentiamo. Un saluto a tutti e tutte allora.
Certamente, un abbraccio, a presto.
Ciao, 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 grazie.
Ciao.
Hey, in your socket, I'll get in your socket. Si amavano e che hanno sfidato il mondo intero per farlo.
Sì. C'era un orso che a volte rubava i cesti del picnic e si sentiva un po' solo. Yeah. All right. Il suo amico lo aiutava ogni notte, ogni dì, ma si sentiva anche lui un pochetto solo.
E rieccoci in diretta alle battute
finali
di questa rassegna stampa in cui abbiamo dato ampio respiro, ampie notizie sul processo che si sta svolgendo a Monza il diritto alla casa in seguito allo sfratto di ieri con il monzese e successivo arresto di 6 compagni. E mancano pochi minuti prima di dare gli appuntamenti del fine settimana. Diamo in breve la notizia sull'arresto di un compagno del compagno Depo, un compagno del collettivo Tana Libera Tutti della provincia di Bergamo, arrestato nel Kurdistan iracheno, nella città di Erbil, qualche giorno fa, a seguito di vicende non ancora comprovate. Molte sono le informazioni non chiare riguardo il suo arresto, anche perché non si ha ancora una comunicazione diretta con lui. Questo è quello che ci scrivono i compagni ieri. Depo è partito, come molti altri internazionalisti, a dare sostegno alla popolazione del Rojava e quindi in seguito probabilmente in seguito alla volontà di estendere la solidarietà è stato arrestato, e ricordiamo che è il terzo italiano nel giro credo di un mese e mezzo che viene arrestato in Kurdistan. Su Facebook potete trovare comunque il comunicato completo dei compagni che spiegano molto molto bene la situazione e lo spirito con cui il compagno è partito, lo spirito di una solidarietà portata avanti nei confronti del popolo curdo e portata avanti da persone, lavoratori e studenti in tutti i modi a loro possibili, spesso rischiando anche in prima persona. studenti, lavoratori e persone che provengono da vari stati del mondo e che quotidianamente lottano nella loro città, ma che hanno voluto estendere la loro lotta anche al popolo curdo, consci che la lotta è unica e che quindi quando si raggiunge un obiettivo a Padova, a Bergamo o nel Rojava è un successo per tutti gli sfruttati, e questo insomma è il carattere internazionalista della lotta stessa. Dopo aver dato insomma questa notizia, anche perché i compagni chiedono giustamente che ci sia la massima diffusione di questo arresto, andiamo a dare in velocità gli appuntamenti del fine settimana, a partire da questa sera alla mensa Marzolo Occupata, in cui si svolgerà una serata di autofinanziamento per le attività della mensa, con una serata all'insegna della musica trash. Invece per domani, sabato 11 luglio,
domani sera qui in piazzetta Caduti della Resistenza, piazzetta Toselli, ci sarà una cena benefit per Quadrato Meticcio, squadra di calcio sia giovani pulcini che adulti, che cerca da anni di... che è riuscita in questi anni ad evitare che il campetto qua del quartiere fosse trasformato in un parcheggio, e vuole continuare comunque la sua politica in quartiere. E quindi questo sabato ci sarà una cena, prezzo 10 euro per chi può e per chi vuole venire, siete tutti invitati alle 7:30-8, venite qua.
Altro appuntamento all'insegna della solidarietà per chi fosse vicino alle montagne, domani, sempre sabato 11 luglio alle 21 a Schio, ci sarà un Tecno Notav, un benefit a sostegno della cassa di resistenza della Valsusa. Con questo vi salutiamo, dando appuntamento per le prossime ore, per gli altri programmi, e noi ci vediamo la settimana prossima.
Viva la lotta!
Ciao ciao!